Facciamo un gioco. Associamo i grandi numeri 10 degli ultimi 40 anni a uno stato d'animo, a un carattere, una condizione dell'anima. L'allegria, magari Gianfranco Zola, che ne dite, sempre sorridente. La follia, beh, sicuramente Antonio Cassano. L'ironia, Francesco Totti. L'irascibilità, Roberto Mancini calciatore non teme confronti. La serenità, forse Alex Del Piero. La malinconia? Qui nessun dubbio. Gli occhi malinconici dei nostri anni 90, sempre un po' velati, anche al colmo della gioia, sono quelli castani di Roberto Baggio. Viene in mente una canzone struggente e meravigliosa di Ivan Graziani che si chiama appunto Canzone triste. Anzi, triste, 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 triste come me. La parola triste ripetuta 9 volte nel ritornello, una in meno del 10 che sta sulla schiena di Roberto Baggio, che diventò più triste che mai nella primavera del 1990, in corrispondenza del trasferimento che gli stava migliorando la carriera e il conto in banca, ma il vil denaro sembrava non riguardarlo. E non è un caso che la canzone triste di Ivan Graziani avesse anche un secondo titolo, e quel titolo era Firenze. Io sono Giuseppe Pastore e questo è La Stanza dei Bottoni, un podcast di cronache di spogliatoio. Qui vi racconteremo le stanze più metaforiche e virtuali del calcio italiano, ma anche quelle più concrete, più reali, arredate con gusto più o meno rivedibile. Storie di divani, di letti, di scrivanie, di tavoli, dove sono stati firmati contratti leggendari alla fine di trattative prima impossibili, poi improbabili, poi difficili, finché non si sono avverate. Storie di uomini controversi, di imprenditori visionari, di numeri a sorpresa, di trovate geniali, di italiani al loro meglio e al loro peggio. Buon divertimento! Adesso un po' d'attenzione, perché tenere il filo di questa storia non è semplice, non per motivi economici, ma quanto per quelli, scusate il parolone, morali. C'è un affare che si farà, che sa da fare, ma nessuno vuole prendersene la responsabilità pubblica. Eccovi dunque le 4 parti in commedia. La Juventus, l'avvocato Agnelli, Giampiero Boniperti, che non hanno bisogno di presentazioni. Il Milan, Silvio Berlusconi, e nemmeno lui ha bisogno di presentazioni. La famiglia Pontello, proprietaria della Fiorentina, in particolare il conte Flavio Calisto Pontello e suo fratello Claudio, avvocato. I Pontello sono una famiglia di costruttori edili specializzati appunto in ponti, edificati in tutta Europa. E opera loro il Ponte dei Draghi a Lubiana, più altre grandi opere in Grecia, Romania, Jugoslavia. E opera loro la ricostruzione della parte di Firenze bombardata dai nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. E opera loro la costruzione del ponte alle Grazie, da via De Benci a piazza De Mozzi. Venendo al calcio, i Pontello gestiscono la Fiorentina dal 1980 e hanno subito ingaggiato nel 1982 un'aspra lotta a scudetto con la Juventus, origine dell'odio atavico del popolo viola verso la vecchia signora. A quei tempi Flavio Pontello, con alterigia da aristocratico fiorentino, aveva dato all'avvocato Agnelli del metalmeccanico. Ma i tempi erano cambiati e poi da tempo i Pontello avevano stretti rapporti di lavoro con gli Agnelli attraverso la Impresit Cogefar, costola Fiat nel settore dell'ingegneria civile. Insomma, all'avvocato era parso naturale alzare il telefono e chiedere informazioni sul nuovo fuoriclasse del calcio italiano, provvidenziale per una Juventus in piena rifondazione, orfana di un grande numero 10 da quando si era ritirato Platini. Questo Roberto Baggio è in vendita, e se è in vendita, quanto costa? La 4ª parte in commedia si chiama Antonio Caliendo e, come avrà a definirlo il futuro presidente della Juventus Luca Cordero di Montezemolo, è un personaggio particolare. Il 16 dicembre 1977 ha ottenuto da Giancarlo Antognoni la firma su quella che è certamente la prima procura generale sottoscritta da un calciatore italiano. Personaggio fumantino con numerosi motivi di conflitto con la lingua italiana, Caliendo però ha il pregio di vederci lunghissimo. Così è arrivato prima degli altri su Roberto Baggio, già nel 1985, quando ancora giocava in Serie C al Vicenza, ed è riuscito a piazzarlo alla Fiorentina in Serie A per 2 miliardi e 700 milioni. Due giorni dopo aver firmato per la Viola, però a Rimini Baggio si è fracassato il ginocchio destro, rompendosi tutti insieme legamento crociato anteriore, capsula, menisco e collaterale. È un infortunio terribile che negli anni 80 può significare anche la fine della carriera. La Fiorentina vorrebbe prendersi carico delle cure del giocatore e farlo operare a Vicenza, ma Caliendo si mette in mezzo. Vuole portarlo dal mago del bisturi, Gilles Busquet, chirurgo di fama mondiale che opera a Saint-Étienne. Così Caliendo telefona alla madre di Roberto. «Vada all'ospedale di Vicenza, blocchi l'operazione e riporti a casa suo figlio». La Fiorentina protesta, il giocatore è nostro, dovremmo essere noi a decidere. Sì, ma il ginocchio è il suo. Si trova un accordo, Baggio si opererà a Saint-Étienne, ma tutte le spese saranno a carico del giocatore, cioè di Caliendo, che non ci pensa due volte e prenota subito il jet privato per la Francia. L'operazione ha luogo il 5 giugno 1985 ed è così che la racconterà Baggio nella sua biografia. Durante l'intervento mi hanno bucato la testa della tibia col trapano, poi hanno tagliato il tendine, l'hanno fatto passare dentro il buco, lo hanno tirato su e lo hanno fissato con 220 punti interni. Avete capito bene? 220 punti. Quando mi sono svegliato dall'anestesia ho avuto paura. La gamba destra era diventata così piccola che pareva un braccio. Apparivo come una strana mutazione genetica, con tre braccia e una gamba. Il ginocchio era gonfio come un melone, rosso per la tintura di iodio, non era stato cucito esternamente col filo, era tenuto insieme con delle graffette di ferro tipo quelle che si vendono dal cartolaio. Stavo così male che mi girai verso mia madre e le dissi: «Mamma, se mi vuoi bene, uccidimi, perché io non ce la faccio più». Invece, con calma e pazienza, Roby si rimette in verticale, passa per un secondo infortunio al menisco del ginocchio destro, con nuovo carico di polemiche tra Caliendo e la Fiorentina, che a suo dire avrebbe affrettato i tempi del rientro, ma quando finalmente mette i piedi in Serie A, il dove e il quando della sua epifania hanno l'impronta del destino. Segna il primo gol al San Paolo il 10 maggio 1987, nel pomeriggio in cui il Napoli di un altro, numero 10, niente male, Maradona, festeggia il suo primo scudetto. E poi 6 gol al primo campionato intero, uno straordinario a San Siro contro il Milan di Sacchi, e 15 gol al secondo campionato intero, stagione 88-89, quarto in classifica marcatori, quando compone con Stefano Borgonovo una coppia d'attacco da 29 gol in due. Un filo riannodato con pazienza e persistenza, una ritrovata pace interiore grazie a sua moglie, Andreina, che porta un cognome illustre per un vicentino, Fabbri, come GB Fabbri, l'allenatore che nel 78 aveva portato il Vicenza neopromosso al secondo posto della Serie A, con 24 gol di Paolo Rossi. Si sono conosciuti alle medie, si sono fidanzati da adolescenti, si sono sposati nel 1988 a 21 anni e adesso sono andati a vivere insieme a 3 ore da Vicenza, che poi sembrano 3 minuti, perché Baggio a Firenze sta benissimo. Abita a Sesto Fiorentino, in una villetta di 2 piani in via Presciani, angolo via Garibaldi, a 10 km dallo stadio Artemio Franchi, dove va tutti i giorni ad allenarsi. Con Andreina fa una vita normalissima, con tutte le piccole abitudini di una giovane coppia, come la colazione alla pasticceria Picchiani e le cene alla trattoria Pianella. È diventato un fiorentino adottivo. Una notte di settembre del 1989, di ritorno da Cesena, dove ha segnato 2 gol in nazionale contro la Bulgaria, ha trovato tutto il viale pieno di tifosi ancora in piedi alle 3 del mattino per fargli la festa. E in quel periodo ha scoperto anche il buddismo, altro elemento decisivo per andare un po' più a fondo nel mistero e nella malinconia di Roberto Baggio. gliene ha parlato per la prima volta Maurizio Boldrini, il titolare di Mister Disco, un negozio di dischi in viale Calatafimi a Firenze, dove Roby, fan sfegatato degli Eagles, cercava conforto nei durissimi mesi della convalescenza. Approfondendo la materia, Baggio ha scoperto che a pochi chilometri da casa sua c'è l'istituto buddista italiano Goku Sakkai. La pratica religiosa, si legge ancora oggi sul sito, consiste nella recitazione quotidiana di Nam-myoho Renge-kyo, cioè la legge mistica, e nella lettura dei capitoli Oben e Yuri-o del Sutra del Loto, ed è quello che fanno tutti i giorni Roberto e Maurizio. La mattina di Capodanno del 1988 Roberto suonò il campanello di casa mia alle 10, ero tutto rimbischerito dai festeggiamenti della notte. Gli aprì, iniziamo a pregare insieme e da quel giorno non abbiamo più smesso. Lo andavo a prendere dopo colazione e ci mettevamo in macchina a recitare la preghiera. Spesso i suoi compagni ci guardavano strano dai vetri appannati, pensavano a chissà quale setta, erano altri tempi. Nella stagione 89-90 la Fiorentina sogna in grande, ma ben presto molla le ambizioni del campionato per concentrarsi sulla Coppa UEFA. Il percorso è tutt'altro che facile, ma la Viola salta un ostacolo dopo l'altro. Al primo turno contro l'Atletico Madrid la Fiorentina passa ai rigori, con penalty decisivo di Baggio, poi cadono anche il Sochaux, la Dinamo Kiev, l'Auxerre e in semifinale il fortissimo Werder Brema. A complicare le cose anche i lavori in corso dello Stadio Franchi, il restauro per Italia 90, che obbligano la Fiorentina a giocare le partite di Coppa UEFA a Perugia. Il rendimento di Baggio in Coppa UEFA è in controluce, in 10 partite fino alla finale segna un solo gol su rigore della Dinamo Kiev, ma non salta nemmeno un minuto. Ed è troppo importante anche in campionato, con una Fiorentina che ha completamente sbagliato l'acquisto estivo in attacco, l'argentino Derticia, e si aggrappa a Roberto per evitare di finire impelagata nella lotta retrocessione. Alla fine ne farà 17. Solo 2 gol in meno del capocannoniere Marco Van Basten, compresi i 3 gol nelle ultime 3 giornate a Verona e Atalanta, che assicurano alla Viola una salvezza molto faticosa. Ora ci si può concentrare sulla finale di Coppa UEFA, che però sembra progettata da uno sceneggiatore crudele, Fiorentina-Juventus. E qui occorre fare alcuni passi indietro. Indietro fino all'8 dicembre 1989, quando per la prima volta in visita all'allenamento della Juventus, Gianni Agnelli si è sbottonato. Un tifoso gli ha chiesto: «Avvocato, prendiamo Baggio?» E lui: «Faremo tutto il possibile». Sotto la cenere cova il fuoco di un lungo addio che tutti smentiscono pubblicamente, ma in privato sanno bene che sarà inevitabile. Fosse per lui, Baggio non lascerebbe mai Firenze, ma deve fare i conti con il vento contro della società, che non si trova in acque tranquille e monetizzerebbe volentieri con la cessione del suo pezzo migliore, e del procuratore Caliendo, che gli agita le giornate con una frase che è tutto un programma. «Non ti permetterò di fare la fine di Antognoni, che è voluto rimanere a Firenze per tutta la vita e poi non ha vinto niente». Messo alle strette, costretto a scegliere, Baggio preferirebbe di gran lunga il Milan. A novembre ha incontrato Adriano Galliani all'Hotel Fini di Modena, territorio di Caliendo, e forse ha anche messo un autografo su qualche carta. La Juventus proprio non gli va giù. A qualche amico ha confessato la sua antipatia per il bianconero, eredità di una famiglia interista. A cosa penso quando penso agli Agnelli? Alla Pasqua. Ha fatto il resto poi la simbiosi con Firenze, dove la domenica pomeriggio guardano prima il risultato della Fiorentina e poi quello della Juventus. Ma le voci girano da troppo tempo per restare tranquilli. Per esempio, il 5 gennaio 1990 sul Corriere della Sera è comparso il titolo «Baggio già venduto 2 volte. Il Milan ha il sì del giocatore, la Juve è d'accordo con la Fiorentina». Secondo l'articolo, la Juve si è già portata avanti da mesi per mantenere buoni rapporti con i Viola in ottica Baggio, per esempio acquistando dal Verona Iachini e Volpecina e girandoli poi alla Fiorentina. Ma il Milan ha fatto pressing su Caliendo, concordando un ingaggio triennale da 1 miliardo e 200 milioni a stagione. La piazza inizia lentamente a ribollire. 2 settimane dopo a Firenze arriva proprio la Juventus, che chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 prima di farsi raggiungere sul 2-2. All'intervallo piovono fischi sull'allenatore Bruno Giorgi e sulla proprietà. Flavio Pontello, il capofamiglia, tace, mentre suo fratello, l'avvocato Claudio, cerca di rasserenare la piazza, annunciando che il rinnovo del contratto di Baggio in scadenza nel 91 è una formalità. Come no? Di nuovo quella sensazione, tutto è già deciso, ma nessuno ha il coraggio di uscire allo scoperto. Baggio, in cuor suo, fa di tutto per convincere Caliendo e la società a cambiare strada, a imboccare l'uscita verso Milano, anziché quella verso Torino. Il 17 febbraio, il giorno prima che Baggio compia 23 anni, Firenze trova un modo piuttosto originale di fargli gli auguri. Un corteo di protesta che passa davanti alla sede della Costruzioni Pontello e si conclude di fronte alla casa del presidente. Sotto un sole primaverile la gente di Firenze applaude dai negozi, dalle finestre dei palazzi, mentre i circa 4.000 manifestanti cantano «Pontello sei un muratore» oppure «Pensi solo al cemento». Poi, arrivati finalmente alla casa del conte, una scena surreale, riportata da Repubblica. Per un istante dalla finestra del primo piano si è intravista la contessa Simonetta, moglie del conte Flavio, che ha salutato la folla con un cenno della mano e poi si è ritirata, giusto in tempo per non farsi sommergere da un fitto lancio di uova e di monete sotto lo sguardo terrorizzato della cameriera filippina che è rimasta a osservare la scena dietro la tenda. Il clima è questo, la pressione sulle gracili spalle di Baggio è talmente forte che il giocatore è portato a esporsi, o forse costretto, e lo fa con personalità, alla Baggio insomma. Lo scriverò anche sui muri, rimango a Firenze, è il titolone della Gazzetta il 15 marzo 90, e quello stesso giorno casualmente si trova a Firenze anche Giampiero Boniperti per un incontro col CT della Nazionale Azeglio Vicini. La reazione della Juventus è sorpresa, per non dire stizzita, e viene affidata all'avvocato Vittorio Chiusano. Noi guardavamo a questo giocatore con interesse e continuiamo a guardarlo, come molte altre società, però non siamo abituati a mettere le catene a nessuno. L'Italia ha combattuto tanto per ottenere la libertà e non saremo certo noi della Juve a negarla a Baggio. La Juve resta, i campioni passano. Da noi ne sono passati tanti. A chi dice che non vuole venire, io rispondo che è peggio per lui. Ma l'impulso di libertà segue una forza uguale e contraria, quella esercitata da Caliendo e dalla società. Due settimane dopo, un Baggio sempre più frastornato fa dietro front. Siamo tutti in stato confusionale, io, l'ambiente, i miei compagni, vedo soltanto molto caos. Quando ho detto no alla Juve due settimane fa, non volevo sollevare un caso con la Juventus. Il mio era un no a tutte le altre squadre, Juve compresa, nella speranza di rimanere a Firenze. Adesso mi resta soltanto la speranza, non mi pare che a Firenze ci siano molte certezze. E incombe anche la maledetta finale di Coppa UEFA Fiorentina-Juventus e qualcuno maligna che Baggio voglia addirittura farsi ammonire apposta all'andata a Torino, è diffidato e salterebbe il ritorno. A proposito, dove si giocherà la finale di ritorno? Abbiamo detto che la Fiorentina ha giocato sempre a Perugia, ma durante la semifinale di ritorno Fiorentina-Werder-Brema, nella famosa partita in cui il piccolo attaccante Marco Nappi si è esibito nel numero della foca portandosi a spasso il pallone incollato alla testa per 40 metri, il portiere tedesco Reck ha osato rimuovere una sciarpa della Fiorentina annodata dietro la porta e per questo è stato aggredito da un tifoso della Fiesole in trasferta al Curi. Il Franchi è inagibile, il campo neutro di Perugia viene squalificato e adesso dove si va? L'UEFA fa sapere che la nuova sede dovrà distare almeno 300 km da Firenze. Allora i Pontello propongono il Bentegodi di Verona, dove li aspetta la tifoseria dell'Hellas gemellata con la Fiorentina. Ma i chilometri da Firenze sono appena 220. Allora bisognerà emigrare al sud, magari a Napoli o a Lecce. O perché no a Monte Carlo, dove la sede non dispiace ai Pontello, che lì hanno tanti amici e tanti interessi. La Fiorentina fa una serie di proposte. L'UEFA comunica che una decisione verrà presa soltanto dopo la partita di andata, che finisce 3-1 per la Juventus a Torino. E viene avvelenata non solo dalle tossine del sospetto e del tradimento di Baggio, ma anche dall'arbitraggio dello spagnolo Soriano Aladren, che nella mitologia del tifo viola farà presto a diventare Aladron. Soprattutto per il clamoroso abbaglio che prende sull'1-1 quando ignora la spinta di Casiraghi su Celeste Pin, decisiva per sbilanciare il numero 5 viola e favorire il 2-1 dell'Ariete bianconero. Proprio Pin, solitamente personaggio piuttosto mite, uscendo dal campo urla ladri a voce talmente alta che entra nel microfono del giornalista Rai che sta intervistando Dino Zoff a bordo campo. Fino Fino all'ultimo Baggio continua a sperare nel Milan, ma che dal canto suo non ha certo problemi di soldi, a maggior ragione se si tratta di dover portare a casa il miglior talento italiano under 25. Incontra anche Mario Cecchigori, futuro presidente Viola, che ha già l'accordo con i Pontello, solo per sentirsi dire: spiacente, se non vai via da Firenze e non mi fanno comprare la Fiorentina. Braida e Gagliani promettono a Caliendo che il Milan offrirà almeno 2 miliardi in più di qualunque offerta di Agnelli e Boniperti, e a Caliendo la cosa sta anche benissimo, ma negli ultimi anni a Torino hanno dovuto ingoiare già troppi rospi per colpa di Berlusconi. A cominciare da due nomi che bruciano ancora, Roberto Donadoni e Ruud Gullit, entrambi soffiati dal Milan alla Juventus. Succede tutto nella seconda decade di maggio, quando incombe anche la deadline del 22 maggio imposta dalla Federcalcio sui trasferimenti dei giocatori coinvolti nel Mondiale d'Italia 90. L'UEFA finalmente si pronuncia sulla sede della finale di ritorno di Coppa UEFA ed è una decisione che fa infuriare i tifosi viola. Fiorentina-Juventus si giocherà al Partenio di Avellino, storico feudo del tifo bianconero. I viola sbarcano all'hotel Hermitage di Avellino col morale sotto i tacchi. Baggio, in particolare, ha la testa altrove. È davvero una canzone triste, 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 triste. E tra l'altro sulla panchina della Fiorentina c'è Graziani, non Ivan Graziani, ma Ciccio Graziani, scelto per traghettare la viola a fine stagione dopo l'esonero di Bruno Giorgi. La sera del 15 maggio, la vigilia della partita, in una stanza dell'hotel Hermitage di Avellino c'è anche Adriano Galliani, ancora determinato a strappare il sì definitivo di Caliendo. Un accordo sulla parola, e Galliani invita Caliendo a raggiungere Berlusconi ad Arcore per formalizzare il tutto, ma lo squalo non ha ancora finito di fregarsi le mani che viene gelato da una telefonata di Berlusconi. Domani siamo attesi dall'avvocato nel suo ufficio torinese di Corso Marconi perché ha qualcosa da dirci. Al tavolo quel giorno sono in quattro: Agnelli, Berlusconi, Galliani e Cesare Romiti, amministratore delegato della Fiat. È qui che per la prima volta da presidente del Milan Berlusconi capisce che c'è un limite oltre il quale è meglio non avventurarsi. Non è un limite economico, ma politico. Dopo i passati sgarbi per Donadoni e Gullit, l'avvocato gli sta facendo morbidamente capire che un terzo sgambetto non sarebbe tollerato. Avete già vinto molto, lasciateci la strada libera su Baggio. E Berlusconi invece capisce tutto. Pensa alla Fininvest, alla Mondadori, alla legge Mammì, che il Parlamento dovrebbe approvare in estate e sarebbe un toccasana per le sue televisioni. E dice che va bene. Berlusconi e Galliani informano Caliendo del passo indietro e arriva quindi il momento in cui Caliendo deve informare il suo assistito che bisogna tradire Firenze e ingurgitare l'amaro calice bianconero. Roberto non dice niente, se non tre parole. È una tragedia. Al fischio finale di Fiorentina-Juventus 0-0, una non partita senza lo straccio di un'occasione né di un'emozione, mentre Stefano Tacconi ha appena finito di sollevare al cielo la Coppa UEFA, Baggio sale sulla lancia tema di Caliendo e i due procedono da Avellino in direzione Roma, dove il mattino dopo li attende il futuro presidente della Juventus, Luca di Montezemolo, nel suo ufficio in via della Camilluccia, con il contratto da firmare. La Juventus pagherà alla Fiorentina 17 miliardi e corrisponderà a Baggio 2,1 miliardi netti a stagione per 3 anni. Ma Baggio sarà talmente amareggiato che il giorno dopo, in una conferenza stampa prudentemente organizzata a Modena, in campo neutro pure quella, nello stesso hotel dove aveva incontrato Galliani a novembre, rifiuterà di posare con una sciarpa bianconera e rivolgerà parole non proprio dolci verso la sua nuova squadra e verso la vecchia proprietà. Volevo rimanere a Firenze, ma mi hanno costretto ad andare alla Juve. Al Mondiale ci vado da fiorentino, perché è con la Fiorentina che mi sono guadagnato la maglia azzurra. I veri sconfitti di questa storia sono i tifosi della Fiorentina.
Ho sperato fino alla fine, così che ci potesse essere una soluzione diversa, soprattutto pensando ai tifosi della Fiorentina, perché credo che prima di tutto il rispetto vada per loro. Il rispetto che ho avuto per loro è quello che ho aspettato fino all'ultimo giorno, proprio perché speravo che ci fosse magari un cambiamento, però non è stato, e lo dimostra questa comunità.
3 ore dopo, ecco la versione dei Pontello in un'altra conferenza stampa tenuta da Claudio Pontello. Caliendo è un bugiardo. Abbiamo offerto a Baggio un contratto di 1 miliardo netto all'anno per 3 anni, offerta sempre rifiutata. Caliendo pretendeva che lasciassimo libero il giocatore fino al maggio 91, quando avremmo incassato poi solo i 5 miliardi del parametro UEFA, per noi una cosa inaccettabile. Certo, Pinocchio è fiorentino, non è un caso probabilmente. Parole pronunciate in un clima da guerriglia, perché quando nel primo pomeriggio l'ANSA ha diffuso la notizia del comunicato ufficiale che annuncia Baggio alla Juve, la città è insorta. Non solo i tifosi della curva, ma anche comuni cittadini che sembrano quasi collaborare con gli ultra, come da sbigottite testimonianze dei pubblici ufficiali. Ecco il questore Filippo Fiorello. Ci sono stati molti episodi di complicità. Mentre la polizia caricava i manifestanti, dalle finestre di alcune case di Piazza Savonarola, sede della Fiorentina, o Viale Matteotti, la gente lanciava pietre e vasi da fiori sulle forze dell'ordine. La gente ci trattava come nemici, ci offendeva, ci chiamava bastardi. Le parole di Pontello, amplificate dalle radio private, scatenano il caos che dura una notte intera. Gli ultra si radunano sotto la dimora di famiglia. Tutte le sere, verremo tutte le sere. Compaiono scritte sinistre sui muri di Firenze. Uccidere i Pontello non è reato. All'alba la questura conta 50 feriti, 15 arresti e 54 fermati. Tutto avviene in un momento di grande eccitazione per il paese, per il calcio italiano inebriato dai mondiali imminenti. Ma il veleno di questi giorni si propaga anche in direzione Coverciano. Baggio è costretto a raggiungere il raduno azzurro sdraiato sul sedile posteriore di una volante della polizia. La Federcalcio ha preso l'incredibile decisione di far svolgere l'allenamento a porte aperte, così Coverciano diventa il comunale. 3.000 tifosi, striscioni, cori insultanti verso la Juventus, insulti anche per Nicola Berti, protagonista anche lui di un tradimento simile 2 anni prima, quando aveva lasciato la Fiorentina per l'Inter. Il passare dei giorni e il montante entusiasmo sul Mondiale 90 favoriscono un lento oblio su una storia che Raffaello Paloscia, decano dei giornalisti fiorentini, definirà come una delle vicende più ambigue non solo della storia della Fiorentina, ma dell'intera storia del calcio italiano. Dopo anni di spese e perdite, mossi dal legittimo desiderio di monetizzare prima di cedere la società ai Cecchigori, i Pontello si sono prestati di buon grado alla pantomima di Caliendo, che ha spinto Roberto Baggio nelle braccia della Juventus, dando tutta la colpa all'avidità della società viola. Sinceramente affezionato a Firenze, Baggio ha fatto la figura del burattino, ma avrà l'intelligenza di non alzare mai i toni. Fino a un inatteso colpo di scena, uno scatto d'orgoglio nella primavera successiva, candido e baggesco. 6 aprile 91, sabato pomeriggio di primavera. Al comunale c'è il primo attesissimo Fiorentina-Juventus con Baggio nei panni del nemico. Dalle tribune è tutto un devi morire, ed è l'insulto più gentile. La Fiorentina è in vantaggio 1-0, gol di Diego Fuser, quando all'inizio del secondo tempo Baggio entra in area, viene affrontato dal difensore viola Salvatori e cerca di rimanere in piedi il più possibile e vorrebbe davvero non procurarselo quel rigore, ma Rosario Lobello indica ugualmente il dischetto. In campionato Baggio è a 6 rigori su 6, è uno degli specialisti migliori del campionato, ma dagli 11 metri si presenta Gigi De Agostini e Mareggini gli para il rigore. In panchina, l'allenatore Gigi Maifredi capisce tutto. Gli riserva un ultimo quarto d'ora in cui Baggio procede spaurito per il campo, poi al 64esimo pone fine all'agonia e lo sostituisce con Angelo Alessio. E a questo punto succede una cosa strana, tutto lo stadio si alza in piedi per applaudire un calciatore della Juventus. Fuori dal campo Baggio non è più un nemico, uno sporco juventino, ma torna il ricciolino dal ginocchio scassato che tutta la città aveva aspettato per 2 anni, per l'immensa gratitudine di Roberto. Un tifoso gli lancia una sciarpa viola. Diretto verso lo spogliatoio, Baggio rallenta il passo, la raccoglie, fa un saluto. Quando passa sotto la Fiesole, ne fa un altro. Non è un dribbling o un colpo di tacco che finirà 30 anni dopo nelle compilation di YouTube, ma è una delle magie più incredibili della sua carriera. L'assettore ospite, livido, di rabbia, si leva il coro. Baggio puttana, l'hai fatto per la grana. L'inevitabile rovescio della medaglia di un campione che da allora in avanti sarà sempre destinato a dividere allenatori, presidenti, giornalisti, ma non i tifosi, non la gente comune, A 24 anni Baggio è diventato adulto, a 17 ha conosciuto il dolore fisico più atroce e adesso ha sperimentato anche il dolore dell'anima. All'interno di un campo di calcio non ci sarà più niente che potrà spaventarlo. Rattristarlo, sì, certamente, la malinconia, per forza, una fedele compagna di viaggio, ma in un campo di calcio Roberto Baggio potrà essere tante altre volte triste, 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 ma non avrà più paura. Questo era La Stanza dei Bottoni, un podcast di cronaca di spogliatoio, scritto e interpretato da Giuseppe Pastore, musiche editing Pietro Paletti, supervisione editoriale Gianluca Fraula.